Sì, lodato e benedetto Padre, perché tu sei il Dio della pace, vuoi per noi la pienezza della gioia e della consolazione. Ti ringraziamo perché tu fai ogni cosa per condurci a questa pienezza di consolazione e di luce. Grazie per la presenza di tuo Figlio. Signore Gesù, tu hai detto io sono la luce del mondo, ti ringraziamo perché tu vieni ogni giorno a portarci questa luce che viene dal Padre, questa luce che si chiama amore, che vuol dire dono di sé, che significa capacità di giocarsi fino in fondo, fino a morire per l'altro. Ti ringraziamo perché tu ci hai dato un esempio e ci hai detto fate come me. Ti lodiamo e ti benediciamo perché ci hai donato lo Spirito Santo, che è spirito di amore, di dedizione. Ti ringraziamo Spirito Santo perché tu operi in noi, perché tu sei spirito di consolazione e di pace. Ti invochiamo, vieni Spirito Santo e piega ciò che in noi è rigido, scalda ciò che in noi è gelido. Drizza ciò che in noi è sviato, opera e ricrea dentro di noi ciò che ha bisogno di essere rifatto. Tu sei spirito creatore. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, tu che ci guidi a un incontro sempre più profondo con Cristo, fa che scopriamo la bellezza del nostro essere Chiesa e scopriamo la ricchezza della nostra vita cristiana e la viviamo con gioia e amore. Amen. Siamo arrivati al versetto 22 di questo capitolo 15 degli Atti degli Apostoli e dopo la conclusione della predica, potremmo dire, di Giacomo, non è una vera predica, ma è un discorso che lui fa e che serve per rapacificare gli animi, si arriva a quella che viene chiamata la deliberazione ufficiale, ed è in fondo dato questo titolo a questi versetti che non ci presentano soltanto la deliberazione, ma anche ciò che accade dopo. Allora vuol dire dopo che furono esaminate tutte queste cose, quindi la spiegazione che è stata data all'inizio, come Paolo e Barnaba hanno spiegato, l'esortazione di Pietro, dopo le conclusioni tirate da Giacomo, ecco allora, cioè dopo tutto questo, parve bene agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, di scegliere alcuni di loro e di mandarli ad Antiochia con Paolo e Barnaba. Cioè, cosa succede? Avete notato che non è il bene che parve solo agli apostoli e al vescovo di Gerusalemme, quindi il capo della Chiesa locale di allora, no. È una conclusione che viene presa di comune accordo. Vedete? Si parla di apostoli, anziani, tutta la Chiesa, cioè tutta la comunità, ecclesia in greco vuol dire tutti coloro che sono chiamati a stare insieme, cioè tutti coloro che fanno parte di questa grande famiglia, tutti, di scegliere alcuni e di mandarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba. Perché questo? Cominciamo a renderci conto perché da Gerusalemme e dalla Giudea erano arrivati ad Antiochia, questa nuova comunità fatta di pagani convertiti e di ellenisti favorevoli all'ebraismo, anche dei giudei che comunque provenienti dall'ellenismo, i quali avevano accolto il progetto di Cristo, avevano accolto la predicazione cristiana, erano diventati cristiani. È una prima comunità, potremmo dire, mista, giudei e... Ecco, arrivano questi giudei dicono di essere il portavoce ufficiali della Chiesa di Gerusalemme e creano confusione. Allora, per togliere questo tipo di ambiguità, che cosa fa la Chiesa di Gerusalemme? Adesso mandiamo qualcuno che è veramente mandato da noi, non degli abusivi che dicono ma noi veniamo a nome di, capite, quanta, avete mai ricevuto le telefonate, telefono da parte della telefonia tal dei tali, poi scopri sono degli imbroglioni che ti vogliono piazzare altra merce invece della telefonia, no? A nome di questo, a nome di quello, uno dice no, guarda che preferisco andare direttamente alla sorgente. E qui allora subito da Gerusalemme dicono per evitare qualunque tipo di contaminazione, che qualcuno venga e dica di essere venuto a nome di questo o di quello, decidono di mandare qualcuno. Chi sono questi? Giuda, chiamato Barsabba, non so se vi ricordate, ma l'abbiamo già trovato, questo tale. All'inizio, nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli, abbiamo trovato un tale che si chiamava Barsabba, però è strano, qui viene chiamato Giuda, là si chiamava Giuseppe, quindi sarà lo stesso, non sappiamo se c'erano due che venivano chiamati Barsabba, non lo sappiamo. Era il momento in cui c'era stato il ballottaggio, no? Vi ricordate? Dovevano sostituire Giuda, allora c'erano i due, allora viene presentato uno chiamato Mattia, che poi verrà eletto, e poi uno chiamato Giuseppe, detto Barsabba. No, non sappiamo perché Bar Sabba vuol dire figlio di Sabba, e Bar vuol dire figlio. Quindi probabilmente avevano un padre che aveva il suo nome, che non sappiamo, che è diverso da Bar Abba, che vuol dire figlio di papà, sottinteso ignoto, vuol dire trovatello, i bambini che nascevano senza padre, di cui non si sapeva il padre, venivano chiamati normalmente Bar Abba, figlio di papà, puntini puntini, che vuol dire ignoto, come babà, vuol dire, adesso si dice figlio di papà, un bambino cresciuto viziato, figlio unico, eccetera, e questo dice, ma questo è un figlio di papà, ma allora i figli di papà, veniva detto, tanto è vero che a Milano c'erano i famosi Barabit, che erano dei trovatelli che non avevano papà, e quindi proprio da Barabà, una volta si scriveva figli di NN, no? Quando, adesso no, non si può più, sulla carta d'identità non ci sono più queste cose perché per la privacy. Allora, scelgono quindi questo Giuda chiamato Barsabba, Sila, uomini di primo piano tra i fratelli, quindi gente sicura, gente che non va a nome proprio ma che con umiltà. Inviarono per mezzo loro questa lettera, quindi una lettera ufficiale, le decisioni prese insieme vengono poi condivise. Gli apostoli e gli anziani ai fratelli di Antiochia, Siria e Cilicia che provengono dal paganesimo, salute. Quindi notate bene che non è soltanto quelli di Antiochia, ma tutta la Siria. E poi la Cilicia, che non c'entra niente con, non è che la Cilicia sia lì, bisogna passare il mare e andare dall'altra parte, comunque un po' più lontano, bisogna fare tutto un giro, pazzesco. La Cilicia era la patria di Paolo, ricordate il primo viaggio, Paolo era passato anche lì. A tutti quelli che provengono dal paganesimo, salute, questo è l'inizio della lettera. Poiché abbiamo sentito che alcuni di noi sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi, senza che noi avessimo dato loro alcun incarico, quindi viene sottolineato di nuovo questa cosa, alcuni, quindi il disordine non è venuto da noi, noi non abbiamo incaricato nessuno di venire da voi, per cui quelli che sono venuti sono degli evangelizzatori abusivi, sono gente che parlavano a loro titolo personale, non a titolo della Chiesa. Dobbiamo stare molto attenti per questo, perché ogni tanto succede che c'è qualcuno che va a parlare a titolo della Chiesa. A titolo della Chiesa parla il Catechismo, il Vangelo, gli interventi ufficiali del Papa, i sacerdoti se sono in comunione col Papa. Cioè, non può, ogni tanto arriva qualcuno da me a conversare e dice: ma guardi, io ho trovato quel sacerdote che mi ha detto così. Ma non so quel sacerdote dove ha trovato scritto le cose che gli ha detto, perché lui può parlare a proprio titolo, vuol dire: io come persona ti do questo consiglio, però attenzione, non come prete, distinguiamo. Tu come prete non puoi se non portare gli insegnamenti di Gesù, perché sennò tu spacci per cose di Gesù cose che non sono di Gesù. Io non vado in giro a dire che i messaggi di Medjugorje sono il Vangelo, no, assolutamente no. Lì avviene un messaggio, è una rivelazione privata. La rivelazione privata non ha nessun valore dal punto di vista del mio comportamento morale. Per esempio, è arrivata una coppia che conosco, e abbiamo fatto il discernimento. Fanno una scelta che sicuramente col discernimento cristiano non ha niente a che vedere. Decido di convivere, ma da dove hai letto? Da questa parte? Esistono 8 sacramenti, c'è anche la convivenza. Nel catechismo, nel Vangelo c'è, anzi, prima che fosse inventata questa parola, capite che ormai siamo nel periodo dell'inquinamento della parola, no? Allora, l'aborto non si chiama più, non è più un omicidio, ma diventa semplicemente un'interruzione volontaria di gravidanza. Giochiamo con le parole, no? Come quel tale che è andato al ristorante, no, un piatto curioso, pasticcio di mais con pesce veloce del Baltico, e arrivano qui, servono polenta e merluzzo, sicuro? Il pasticcio di mais con pesce veloce del Baltico, polenta e merluzzo, però guarda che le puoi chiamare così e cosà, ma comunque una volta la convivenza viene chiamata semplicemente disordine morale, concubinaggio, eccetera, chiamate quel che vuole, ancora il diritto canonico parla così, il catechismo parla in questi termini, non esistono altri. E questi che dicono: ma noi conosciamo un sacerdote, ce l'ha suggerito lui. Dico: ma se me l'ha suggerito a suo titolo personale, ma guardate che lui non ha il diritto di suggerire delle cose che sono contrarie al Vangelo. Non sono io a decidere cos'è evangelico e cosa non è evangelico. Allora, capite, qui c'è una precisazione, non l'abbiamo mandati noi, questi parlavano a loro titolo personale. Allora, io a mio titolo personale posso dire quello che voglio, a mio titolo, ma devo essere preciso, non devo andare giro con la croce qui con dire che sono prete, con il collettino, perché quella là subito dice: no, questo qui sta parlando a nome di Gesù, del Santo Padre, dei Vescovi. No, a titolo personale io posso dire: queste sono le mie opinioni, no? Non posso predicare. Una delle cose precise nel foyer a noi viene chiesto subito, chiaro, Marta Rubin diceva: noi predichiamo Cristo nel foyer e predichiamo la dottrina della Chiesa, non altre cose. Le altre sono le opinioni personali, le possiamo trovare dappertutto, conferenze, quel che volete, ma non questo. Io qui predico la dottrina della Chiesa e quindi potrei avere delle opinioni sui testi biblici, dire: ma secondo me questo testo, questo qui è la mia opinione personale come studioso, ma questo non fa parte della predicazione, fa parte dello studio. Lo studio è aperto e quindi va a ricercare, va a vedere, ma non ho il diritto di predicare cose che non sono mie. Per cui è importante, guardate che uno dei primi modi per essere onesti con se stessi è chiamare le cose col proprio nome. Non posso chiamare una cosa buona se è cattiva, eh? Guardate Isaia che dice: verrà il periodo in cui gli uomini non chiameranno più il bene bene e il male male, ma chiameranno il male bene e il bene male. Perché poi viene fuori la cosa: ma lo fanno tutti, ma capite, tutti rubano, allora il furto diventa virtù? Non è che siccome tutti lo fanno, persino Russell, Bertrand Russell, filosofo marxista, non c'è dubbio, marxista, ateo fino alla vista dei capelli, però diceva una cosa saggia tra le cose, perché uno è ateo stupido, no, assolutamente no. Diceva: una scemenza è una scemenza anche se la dicono 50 persone, 50 milioni di persone. Non è che siccome tutti la dicono allora diventa vera. Ma al nostro mondo, capite che succede? Siccome tutti l'hanno detta, allora l'ho letto sulla Repubblica, l'ho letto sul Giorno, l'ho letto sull'altro, allora è vero. Ma chi l'ha mai detto? È vero se è vera, non se lo dicono in tanti. Non è che, come la dicono molti, allora diventa vera. bisogna avere il coraggio. Io credo che la prima cosa per entrare nella pace interiore è quella di essere veri. Se io mi imbroglio, me la racconto, non c'è possibilità di pace, perché sono nella mescolanza, nella confusione. La confusione non crea pace. E bisogna dire onestamente, è così, va bene, posso dire ho sbagliato, mi guardo in faccia e dico ho sbagliato, no, sì, però, ma così, ma sa, lo fanno tutti, però, no, l'errore è un errore, anche se lo fanno tutti è un errore, tutti facciamo lo stesso errore, però è un errore, non possiamo dire che è un bene, se lo chiamiamo bene, cambiamo la categoria delle cose, no? La mela avvelenata di Biancaneve e Sette Nani rimaneva una bella avvelenata, anche se l'apparenza era molto bella e attraente. Non la possiamo mimetizzare finché vuole, finché vogliamo, perché alla fine poi i frutti si vedono, posso anche metterci su dei buoni frutti di plastica sull'albero, ma non sono commestibili. Allora qui la chiarezza, Allora alcuni non li abbiamo mandati noi, questi invece vengono a nostro nome, noi vi annunciamo questa verità con chiarezza. Ecco, sono venuti, vi hanno sconvolto gli animi senza incarico. Allora abbiamo ritenuto concordemente, notate bene l'avverbio, insieme, concordemente. Non è che uno decide così, l'altro decide cos'ha, insieme, è lo Spirito Santo che ci ha messo insieme, ricordate Paolo, Barnaba, vanno, predicano, ma sempre è lo Spirito Santo che li ha mandati. Troveremo adesso secondo viaggio di Paolo, lo Spirito Santo impedì loro di andare di qui, lo Spirito Santo disse di andare, cioè è lo Spirito Santo che ti guida, non altri spiriti, è lui che ti dice vai, non andare, fermati. Allora abbiamo ritenuto concordemente di scegliere alcuni uomini e di mandarli a voi con i nostri carissimi Barnaba e Paolo. È importante questa parola, i nostri carissimi Barnaba e Paolo. Perché? Perché il tentativo era quello di screditarli. Questi vi hanno predicato delle storielle. La verità è un'altra, dovete seguire Mosè. Bisogna prima diventare ebrei, prima di diventare cristiani. Se non siete dei buoni ebrei, come farete a diventare dei buoni cristiani? Ecco, e allora, no, momento. Barnaba e Paolo hanno detto delle cose buone, quindi sono carissimi, sono delle persone che fanno parte del nostro gruppo, sono in comunione con la Chiesa, non sono degli eretici, sono qui, sono con noi. Notate bene, Paolo li prenderà nelle sue lettere, intanto dice, li chiama questi giudaizzanti che giravano, no, a sconvolgere le comunità, ma sapete che succede sempre così, sono sempre i ben pensanti che vanno nelle comunità a sconvolgere. Bene, allora questi ben pensanti lui li chiama questi super apostoli, dice, questi sono super apostoli, non sono apostoli, loro hanno un quid che va al di là, no? Hanno delle rivelazioni particolari, peccato che non concordino col Vangelo le loro rivelazioni, perché abbiamo sempre gente che ha rivelazioni particolari, poi dopo non sono mai concordi col Vangelo. E allora va avanti e dice, e chi sono questi carissimi? Notate bene, è bellissimo, Hanno esposto la loro vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Cioè, è gente che si è giocata. Non è gente che va in giro per farsi mantenere, a tenere delle conferenze dotte su questo, su quello. E oggi parlano di questo e poi parlano di quello. Non sono dei tuttologi che fanno discorsi su tutto e il contrario di tutto. No, sono delle persone che si sono giocate fino in fondo, cioè vanno in giro a predicare gratuitamente il Signore Gesù, quindi hanno esposto la loro vita per il nome, nome vuol dire la persona, per la persona di Gesù, gente seria, quindi gente che non dice delle cose e poi ne fa delle altre, ma gente che si è giocata, che si è impegnata fino in fondo. E questo è uno dei segni di credibilità, ricordate che è anche per Gesù. Non è come i nostri scribi, i quali dicono e non fanno, ma lui parla con autorevolezza, cioè l'autorevolezza è quella di chi fa le cose che dice, quindi è uno che dice le cose, non quelli che dicono Signore, Signore, ma poi fanno il contrario. Abbiamo mandato pertanto Giuda e Sila, ed essi a voce vi riferiranno le stesse cose, quindi a loro abbiamo dato lo stesso incarico, quindi non verranno a dirvi cose diverse. Infatti lo Spirito Santo e noi, notate bene ancora, qual è il protagonista? Lo Spirito Santo. Non dice noi, ispirati dallo Spirito Santo, abbiamo deciso che, no, è lo Spirito Santo e noi, cioè è lui il protagonista. Noi non siamo a servizio delle nostre idee, ma siamo a servizio dello Spirito Santo. Non siamo a servizio delle nostre emozioni, adesso mi sento così, allora noi abbiamo pensato, ci è venuta un'emozione così forte, il nostro cuore ci suggerisce, no, è lo Spirito Santo che ci suggerisce questo, ed è sicuro, non è, abbiamo aperto la Bibbia e abbiamo trovato questo, clac, no? No, non è che abbiamo fatto la bibliomanzia, no, abbiamo pregato, ci siamo domandati cosa ci suggerisce lo Spirito Santo, cosa ha fatto Gesù, quindi è lo stile di Gesù che diventa il modello di vita del cristiano, e quindi come ha fatto Gesù? Gesù ha scelto tutti, Gesù non ha escluso nessuno, Gesù ha mangiato con i peccatori, quindi c'è spazio per tutti nella Chiesa, Gesù è venuto a ricondurre tutti a casa, non alcuni, non i più bravi, ma tutti. Allora noi, guidati dallo Spirito, perché è lo Spirito l'anima della Chiesa, abbiamo pensato. Quindi abbiamo mandato, poi dice, lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso, notate bene, si tratta di una decisione, di non imporvi altro peso eccetto queste cose necessarie. E quindi ripete un po' ciò che aveva detto nella sua esortazione finale, cioè astenervi dalle vivande sacrificate agli idoli, dal sangue, cioè ancora magia, dicevamo, appropriazione indebita della vita, tu non, la vita non è tua, viene da Dio, non credere che bevendo il sangue aumenti la vita, ma cosa vuoi fare? Questa è solo una magia. Farete bene a guardarvi da queste cose e poi anche dalla fornicazione, cioè dal disordine sessuale. Farete bene a guardarvi da queste cose, state bene. Quindi un'altra molto sintetica, questi sono i documenti del primo concilio ecumenico. Andate a vedere la massa del Concilio Vaticano II, che faccio, ma un libro è così, un libro sono 5 cm di spessore, 6 al massimo, ma poi sono tutti documenti applicativi, sono 10 volumi, allora non si finisce più, ma siamo sempre un po', il discorso è che comunque tutto è contenuto nel Vangelo, cioè tutto il resto è chiaro, noi dobbiamo poi esplicitarlo, chiarirlo, però se non cominciamo col vivere le beatitudini siamo già oltre metà strada. Allora, questi, e siamo al versetto 30, presi congedo, poi ritorneremo un po' a riflettere sul Concilio di Gerusalemme, perché è importante, c'è uno stile, c'è un modo che ci deve far portare a riflettere, poi anche su come siamo arrivati a questo concilio, quello che viene chiamato Concilio di Gerusalemme, chiamavolo così, in maniera un po' ampollosa, insomma, perché i concili vengono dopo e sulla base dei concili successivi hanno chiamato questo il primo concilio, però insomma, è vero che impropriamente si può dire anche così. No, allora penso che loro, se io fossi andato il giorno dopo a parlare con Pietro e gli avessi detto, caro Simone, sono contento che sia finito bene questo concilio, penso che mi avrebbe guardato con tanto d'occhi, perché, ma che concilio, no, mi ha fatto una riunione, capite, però chiamiamolo così. Allora, questi, preso congedo, scesero ad Antiochia e radunata la comunità, non è che allora arrivati ad Antiochia disse adesso ci prendiamo 3 giorni di pausa, tutto sto viaggio, abbiamo bisogno di riposarci un po', subito radunano la comunità, trasmisero la lettera. Dopo averla letta si rallegrarono del contenuto confortante, vedete i frutti dello Spirito, sono arrivati i giudaizzanti, quelli che venivano dalla Giudea e hanno portato sconforto, confusione e tensione, vi ricordate abbiamo letto una controversia assai animata e poi si parlava alcuni che sono venuti e vi hanno sconvolti i vostri animi, Qui è l'opposto, I frutti dello Spirito sono gioia, pace, consolazione. Ecco, capite, c'è tutto. Se viene da Dio non posso non aver pace. Dove c'è confusione non è Dio. Dove c'è tensione non c'è Dio. Dove c'è malessere non c'è Dio. Le cose che vengono da Dio producono pace. Se no sono frutti amari, non vengono da Dio. Ecco, questo è un principio importante, questo, perché è un principio evangelico. Quindi subito, dopo aver letto la lettera, si rallegrarono. Quindi subito la gioia, gioia e pace, gioia. Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, cioè cosa vuol dire profeti? L'abbiamo già detto, l'ho già ripetuto mille volte. Il profeta non è quello che dice vedo e prevedo, Il profeta nella Bibbia non è colui che prevede il futuro. Il profeta è colui che legge le cose con gli occhi di Dio. Il profeta ha la capacità di leggere il presente con l'occhio di Dio, cioè interpreto le cose alla luce di Dio. Sto vivendo questa cosa. Ebbene, cosa mi sta dicendo Dio con questa cosa che sto vivendo? Questi avvenimenti, questi sconvolgimenti, queste difficoltà che si trovano, eccetera, che alla luce di Dio cosa mi stanno dicendo? Quindi è chiaro che se io leggo le cose con gli occhi di Dio comincio ad avere anche una strada per il futuro, cioè capisco anche cosa ci devo fare, no? Ma non è che mi dice subito il futuro, mi dà una strada, perché se io capisco dove sto andando e che senso ha la strada che sto facendo, capisco anche il passo successivo che devo fare. Mi sono spiegato, in questo senso i profeti sono coloro che si aprono al futuro, potrei dire si aprono al futuro, ma non è che prevedono il futuro, salvo eccezioni straordinarie, quindi erano profeti con parecchi, allora capite cosa fanno i profeti qui, cosa fanno i profeti? Con parecchi discorsi incoraggiavano i fratelli e li confermarono. Ecco il vero profeta, è uno che incoraggia e conferma, non è uno che crea confusione, che crea ansietà, che viene a sconvolgere gli animi, no, non viene a sconvolgere gli animi, è un profeta, sono profeti perché incoraggiano e confermano. Dopo essersi trattenuti per un certo tempo con i fratelli, furono lasciati ritornare col saluto di pace da coloro che li avevano inviati. Poi probabilmente trovate che c'è un salto, avete visto? Versetto 33, ce l'avete il versetto 34? Sì? No. Non c'è. Perché? Ma perché si ritiene che sia un versetto spurio, cioè alcuni codici non lo mettono, e il motivo è molto semplice, perché si dice in questo versetto che manca, ma Sila decise di restare là. Perché? Perché quando noi cominceremo tra poco il capitolo 16, anzi verso la fine del capitolo 15 troviamo il nuovo viaggio, l'inizio del nuovo viaggio, vedremo sapere che Paolo prende con sé Sila. E allora alcuni codici cosa fanno? Anziché pensare che Paolo è tornato giù a Gerusalemme, ha preso Sila e ha deciso poi di partire con lui, cosa fanno? Dico, ma Sila era già là. Cioè, e il nostro tentativo è sempre quello di aggiustare i testi, no? Cioè, non è che dice, dirà il testo che il giorno dopo Paolo decide di partire, no, probabilmente Paolo e Barnaba rimangono lì per parecchio tempo ad Antiochia, cioè non dobbiamo, penso, smetterla di pensare a San Paolo come al moto perpetuo, no? Uno che non sta bene dov'è perché deve sempre muoversi, ogni tanto c'è un po' questa impressione, che sei sempre in viaggio, via di qui, via di là, ma sta un po' a casa tua, fermati un attimo, respira, tira il fiato, cioè, no, non è, cioè, arriva ad Antiochia, rimane lì un po' di tempo, parecchi mesi, e dopo, quando la comunità dice, ok, bisogna andare a vedere anche le chiese, non basta fondare una chiesa, bisogna andare poi a vedere come stanno, come cresce, bisogna andare a confortarli, a sostenerli, aiutarli, portare, allora, questa buona notizia che viene da Gerusalemme, dal primo concilio, bisogna poi farla conoscere, e allora non c'erano mica né i fax, né le email, bisognava andarle, portarle, oppure uno che era viaggiatore, che faceva commerci, magari passava, poteva recapitare, dire, però sapete che le parole riportate creano sempre poi degli equivoci, allora bisogna andare di persona. Ecco, allora è chiaro che probabilmente Paolo e Barnaba, cioè Paolo è rimasto lì un po' di tempo e poi dopo, quando comincia il nuovo viaggio, va a prendere Sila. Ecco, allora dice, Paolo e Barnaba si trattennero ad Antiochia insegnando e annunziando con molti altri la parola del Signore. Quindi questa conclusione, che è un po' una conclusione riassuntiva, per dire come finisce la cosa? Finisce che finalmente si crea un momento di pace, di serenità, e Paolo e Barnaba possono continuare a svolgere la loro missione senza interferenze, senza saccenti che arrivano incaricati da nessuno a portare confusione, quindi è questo un po'. Bene, veniamo un po' allora, fermiamoci un attimo a meditare su questa narrazione così ricca e articolata, attraverso punti che potrebbero aiutarci a capire anche qualcosa anche per noi. Abbiamo visto che ad Antiochia era avvenuta una spaccatura, ed è, credo, importante, ed è importante riconoscere che nella vita quotidiana esistono anche delle spaccature. È ingenuo sognare una comunità dove si va sempre d'accordo. Ed è stolto pensare di essere preservati dall'azione del divisore, il diabolos. Ah, ma noi saremo sempre d'amore, d'accordo. Non esistono queste comunità. Né famiglie sono così, né comunità. Il paradiso non è qui. Ogni tanto qualcuno dice, ah, ma voi, la vostra comunità. E io di solito rispondo, guardate che il paradiso non è qui. Venite a vivere un po' con noi e poi vi renderete conto che sono frizioni, difficoltà, disagi, sofferenze, screcci. Ed è normale, ci sono. Il divisore è all'opera. È il suo mestiere e sa che ha poco tempo, perché si può tentare solo in questa vita, nell'altra non si può più tentare, quindi il tempo è misurato. E allora ce la mette tutta, no? Quindi non ha tempo da perdere. Quindi, mentre noi perdiamo molto tempo, lui non perde tempo. Sa la preziosità del tempo per rovinare tutto. Quindi una prima cosa è metterci in guardia da questa illusione, la comunità perfetta, né la parrocchia perfetta, né il gruppo di rinnovamento perfetto, non esistono, solo nella testa esistono queste cose, non esistono. Una seconda cosa che si può guardare con calma e vedere è che affrontare in maniera corretta il problema comporta fatica, è normale, però si può. E quindi abbiamo visto come queste persone affrontano in maniera corretta il problema della convivenza giudeo-cristiani e pagano-cristiani. Non è semplice. Cosa bisogna fare? Prima di tutto parlare. Il non parlare crea equivoci. È importante. Dio ci ha dato la parola per parlare. Ah, ma io non parlo perché tanto non mi ascoltano. Non ti ascolteranno, ma quando tu hai detto la tua, almeno sei tranquillo in coscienza. Perché capite? Il nostro rischio è quello. Allora non parlo più, ma no, se non parli più avrai sempre torto. Ricordo, c'è stato un periodo in cui andavo alle riunioni dei sacerdoti, quando ero in parrocchia, eccetera, nella zona. Tornavo a casa arrabbiatissimo, perché si dicevano, si parlava di aria fritta, non si toccavano i veri problemi, si perdevano delle mattinate intere a fare un tubo, nel senso che parole, e però mi alzavo e dicevo la mia cosa. C'era qualcuno che diceva, ma io non vado più. Ah no, se non vado più ho torto, perché non posso più dire niente, perché non c'ero. Però vado e rompo le scatole, te dico, per parlare. I problemi si risolvono cominciando a parlarne, se non se ne parla si creano solo equivoci. Ricordiamoci che il silenzio non è sempre umiltà e la parola non è sempre carità. Allora, prima cosa, quindi parlare, spiegare, sostenere, ma c'è stato, abbiamo visto, anche un vero discernimento, cioè un processo che è complesso, da cui non ci si può esonerare, è importante, perché sennò si cade nell'autoritarismo, oppure nel pigro lasciar fare. L'autoritarismo dice: ok, noi siamo i capi, decidiamo così, 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 qui il parroco sono io, comando io, si fa così, basta, così si chiude. Ma questo è autoritarismo. Oppure il parroco chiude gli occhi, non vede e dice: ma sì, lasciamo fare. Allora, sono i due estremi, l'autoritarismo e il lasciar fare. L'autoritarismo non risolve i problemi ma crea dei malumori, il lasciar fare crea disordini, perché non risolve nulla, occorre prendere le cose. I giudeo-cristiani dovevano accogliere la novità voluta da Dio, i pagani cristiani dovevano essere disponibili nella loro vita a riconoscere l'esigenza della convivenza. Allora, capite? Tutte e due le cose, importanti. Abbiamo visto anche come ha fatto Pietro, Pietro cosa ha fatto? Pietro si è rifatto la sua esperienza, ha riletto la sua esperienza dicendo: guardate, io ho vissuto questo. Giacomo invece si è rifatto alla scrittura, due modi diversi, no? Come parla Dio? Questo ci dice come parla Dio, no? Dio parla attraverso gli avvenimenti, la prima parola di Dio sono gli eventi, la seconda parola di Dio sono le scritture, poi la terza parola di Dio è la mia vita personale, è la mia storia, Dio vi parla attraverso la mia storia, la quarta parola di Dio è la creazione. E Paolo e Barnaba hanno preso sul serio i fatti che il Signore aveva operato nella comunità di Antiochia e là dove loro si erano recati, quindi hanno portato, non ha detto: beh, noi lasciamo perdere, tra parentesi, ciò che abbiamo vissuto, lasciamo perdere, per amor di pace, ma sì, dai, facciamo così, no, no. Hanno preso sul serio, queste cose le abbiamo vissute, abbiamo visto che lo Spirito Santo ha operato, abbiamo visto i frutti, dunque, ecco. Ognuno cosa ha dovuto fare? Ognuno ha ceduto su qualcosa per non trovarsi ad andare avanti da solo. Se tutti avessero detto: ho ragione io, vado avanti, in una famiglia, in una comunità, in una parrocchia, bisogna che ognuno ceda un po'. Perché se si cede un po' si va d'accordo, se ognuno rimane sulle sue si crea dei muri e alla fine il fiume ha due sponde, tu sei di qui, io sto di là e non ci sono ponti. Invece si può benissimo dire: ok, è vero, io faccio un passo di qui, tu fai un passo, ognuno rinuncia a qualcosa e dalla rinuncia di qualcosa nasce la fecondità. Se il chicco di frumento caduto in terra non muore e rimane solo, se muore produce molto frutto, anche perché poi nessuno ha ragione al 100%. Ricordate la famosa storiella di Manzoni, no? Manzoni era un sant'uomo, era un grande scrittore, ma anche un uomo molto equilibrato, anziano, viveva a Brusuglio, aveva una tenuta a Brusuglio, non lontano da Milano, vicino a Bresso, quella zona lì, un po' a nord di Sesto San Giovanni. C'era la tenuta, c'era la villa di famiglia e andava lì d'estate, ormai anziano, erano i nipotini un giorno, e i contadini quando avevano qualche disputa, qualche problema andavano da lui, andavano da Shirley Sanders, il signor di Alessandro, parlava dialetto, il Manzoni era un milanese, quindi era nato in Brianza, era nato lì, come potete immaginare, quindi. E allora andavano da Shirley Sanders a parlare, a raccontare. Un giorno arrivano due contadini, lui era lì fuori che raccontava le storielle al suo nipotino, e allora arriva uno, racconta tutta quella cosa che è accaduta e lui gli dice: Teghe resum, hai ragione. Poi ascolta il secondo, Teghe resum, secondo. E il nipotino lì: ma nonna, come fanno ad aver ragione tutti e due? Teghe resum anche a te, hai ragione. Allora, si può aver ragione tutti e tre, perché ognuno ha visto la sua parte e occorre che si incominci a vedere anche la ragione dell'altro, perché si crei l'accordo, perché se ognuno sta sulla propria non ne viene fuori più, quindi anche il buon senso. Ecco, Per noi siamo di cultura greca, non è che sia una colpa, può essere un merito ma anche un demerito, perché questo crea un po' di rigidità. Ecco, noi siamo amanti di tante dispute, è importante confrontarsi, vorremmo delle dispute che arrivano poi con una definizione, no? Abbiamo disputato, adesso ok, si definisce primo, secondo, terzo, quarto, quinto, ta 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 ta. No, qui non siamo in Grecia, qui la mentalità è un'altra, La mentalità è piuttosto orientale, siamo nella Chiesa di Gerusalemme e prima di pronunciare un giudizio si misura il racconto, si studia la testimonianza dei fatti, è diverso, non si sta a discutere sulle teorie o sulle cose, ma vediamo di dividere il cappello in 15, no, non serve assolutamente niente. Avendo spesso perso il retroterra storico-culturale dei nostri dogmi, ecco, noi rischiamo di ripeterli a pappagallo senza capirne più il senso, che è legato alla situazione storica. I nostri dogmi nascono da lì. Non sono delle definizioni ex cathedra, nascono da una vita vissuta. Ecco. Un altro punto, ecco, l'interrogativo che ha agitato la comunità primitiva e ha portato poi al Concilio di Gerusalemme, può farci sorridere al giorno d'oggi. Uno dice, mamma mia, ha fatto un concilio per questa stupidaggine qui. Aveva niente da fare questi qui. In realtà anche noi siamo sempre di fronte al dilemma di come mettere insieme la salvezza, frutto del dono di Dio, la grazia, e il dono dello Spirito Santo e le norme, i percorsi, le categorie che sono patrimonio della vita di famiglia. Ci esistono. In ogni famiglia bisogna avere anche una certa regola, capite? C'è un proverbio milanese che dice, la regola è quella che mantieni fra, la regola è quella che mantiene in piedi il convento, cioè una famiglia senza regola è un disastro, a casa mia c'era la regola, alle 11 di sera si chiude la porta, chi è dentro, chi è fuori, ero seminarista, avevo la veste e tutto, mi ricordo una volta sono arrivato alle 11:05, la porta era chiusa, cosa ho fatto? Ho dovuto staccare il cancello, per fortuna che era estate e c'era aperta la finestra della camera che era al piano rialzato, scavalcato anche il muro, sono entrato, se no dovevo dormire in giardino. Mia madre è andata a letto, tranquillo, no, la regola tu lo sai qual è, boh, le regole si rispettano, e allora mentre stavo saltato il cancello, c'era una sbarra così un po' su, ecco, ho scottato i calzoni, il giorno dopo al mattino dico, mamma, ho i calzoni da aggiustare, sì? Come hai fatto a rompere? Sai, ho dovuto scavalcare, sì? Boh. Le rotti e li aggiusti. Se venivi alle 11 non rompevi i calzoni, venivi prima, basta, finito lì. Ah, ma no, però, boh, le regole era quello. Boh, osservi, basta. Non si sta a discutere su queste cose qui, se no diventi una persona viziata, non stai lì, però si tira su. Boh. Una comunità dove non ci sono regole è un disastro, Siamo all'anarchia, ecco, è importante. Per cui mettere insieme la grazia e l'impegno umano ci vogliono tutte e due le cose. Da una parte c'è la grazia, dall'altra parte occorrono anche un minimo di regole. È chiaro che le regole non devono prevalere sulla grazia fino a soffocarla. Dall'altra parte però senza le regole non si può andare avanti. Quindi ogni comunità rivive questa problematica quando si viene in contatto con gruppi o persone che vivono il mistero pasquale, ma magari non hanno seguito lo stesso percorso. Mica detto che tutti devono perseguire lo stesso percorso. Lo Spirito Santo è più grande di noi. Se a Gerusalemme avessero pensato soprattutto ai pericoli che correvano, noi pagani per nascita, avremmo dovuto anche noi diventare ebrei per primi, farci circoncidere, mangiare cibi kosher, eccetera. Vedete che invece no. Cioè hanno detto che Dio ha percorsi diversi da quelli degli uomini. Si può arrivare a conoscere
la risurrezione di Cristo attraverso percorsi diversi. Non tutti devono fare la stessa strada per arrivare alla salvezza, perché la salvezza è un dono di Dio, ma Dio ha mille percorsi. E questo è importante perché ci fa capire che l'autorità, anche qui lo vediamo subito, l'autorità nella Chiesa è un grande servizio, è un servizio per l'unità, è importante. Guai se manca l'autorità, e l'autorità è un servizio a favore dell'unità. È proprio questa autorità di Pietro e di Giacomo che serve l'unità, ed è proprio grazie alla loro parola che non si creano poi spaccature e che si ritrova finalmente la pace. Dove c'è disunione non ci può essere pace. Ma è vero che le modalità di esercizio dell'autorità è chiaro che devono essere pensate in funzione dell'unità. Bello, io penso al Papa cosa ha fatto, no? Pensate come è andato incontro a tanti malumori anche da parte di vescovi che non hanno capito bene la cosa, che si è dovuto poi rimangiarsi, hanno criticato il Papa quando lui ha voluto risanare la questione dei vescovi scismatici di Lefebvre. Una situazione che andava avanti da troppo tempo. Non è che ha detto passiamoci un panno sopra, cancelliamo la lavagna, come... No, c'erano le condizioni, queste persone hanno chiesto la riunificazione, non siamo di fronte a dei casi gravi, ma era solo uno scisma e quindi si può ricomporre, non siamo di fronte a una negazione di dogmi e quindi si può, questi hanno, si sono pentiti del male, vengono reintegrati. Le scomuniche si possono... sempre, la scomunica si chiama nel diritto canonico una pena medicinale. La scomunica non è tagliare la testa a una persona, ma ti sbatto fuori perché stando fuori ci ripensi, ti viene voglia di tornare indietro e chiedi perdono e viene reintegrato. In questo senso, la scomunica è sempre una pena medicinale, non è una pena definitiva, pena definitiva è l'inferno. Questo là, uno se lo dà da solo l'inferno, quando tu decidi di dire no alla vita, quando tu scegli percorsi di morte, te l'inferno te lo fabbrichi da solo, mica te, Dio non ha fabbricato l'inferno per lasciare la nostra libertà. L'inferno è la grande garanzia della libertà dell'uomo. Se noi fossimo costretti ad amare, saremmo costretti al paradiso, ma che paradiso sarebbe? Sarebbe un inferno, perché tu sei costretto a fare questo, no? L'amore è una scelta libera, tu puoi scegliere anche di non amare, in questo caso scegli l'inferno, dipende da te, sei tu che scegli. Dio ti lascia libero, perché un amore senza libertà non è amore. Libertà vuol dire consapevolezza nel scegliere il bene e servire il bene. Questa è la libertà, attenzione, non è fare quello che si vuole, sappiamo bene che c'è un equivoco sulla libertà. La libertà è conoscere il bene, sceglierlo come orientamento della propria vita. Questa è la... Allora la persona libera, una persona che non conosce il bene è ignorante, quindi non può essere libera, perché una persona ignorante non è libera perché ha soltanto una scelta davanti, quella delle proprie, reazioni istintive. Il mio gatto non è libero, i miei gatti non sono liberi, sono solo istintivi, fanno quello che vogliono, ma semplicemente andando così a zonzo, come gli suggerisce l'istinto, ma questa non è mica la libertà. Henri Bergson, grande filosofo francese, diceva la libertà non è fare quello che si vuole, ma volere quello che si fa, che è un'altra cosa. L'importante è conoscere questo. E allora l'autorità ti aiuta, quindi una vera autorità è un modo per costruire l'unità. Un'ultima osservazione riguarda il prezzo da pagare per l'apertura del cuore e di mente che la Chiesa di Gerusalemme ci ha testimoniato. Cioè la Chiesa di Gerusalemme ha aperto così il cuore e la mente, non so se però vi rendete conto cosa è successo. Allora la Chiesa di Gerusalemme era la Chiesa centro. Grazie a questa apertura la Chiesa di Gerusalemme ha pagato un prezzo altissimo. È diventata sempre più marginale e si è sviluppata tutta un'altra Chiesa e lei ha rischiato di sparire. E noi abbiamo perso perfino la riconoscenza con questa Chiesa di Gerusalemme. Ci rendiamo conto noi che le nostre radici sono lì? L'uno e l'altro è nato in essa, ricordate i salmi, no? L'uno e l'altro è nato in essa, noi siamo nati lì, Israele e i pagani siamo nati lì. Mamma mia, non ci rendiamo conto di questa grazia che abbiamo ricevuto, la riconoscenza a Israele. Pensate a cosa ha sofferto Israele, persecuzioni di ogni tipo, proprio da quei fratelli che non esisterebbero se loro non ci avessero aperto la porta così come hanno fatto. Quindi ecco il grande rischio. Il prezzo da pagare per l'apertura del cuore e della mente è stato altissimo. Bon, ci fermiamo qui perché mi penso che abbiamo già detto abbastanza, però questo già ci fa riflettere come un fatto così semplice, così piccolo, ci possa aprire a considerazioni, a riflessioni che ci possono toccare ancora oggi.